Buongiorno, buongiorno e bentrovati da Claudia De Mircan alla consulenza. Allora, il 2024 è un anno ricco di novità per quanto riguarda la previdenza. La riforma VS21 è entrata in vigore, nei prossimi mesi ci saranno due iniziative in votazione e attendiamo anche il referendum LPP21. Oggi comunque ci focalizziamo soprattutto sulla revisione della VS. Che cosa è cambiato dal 1 gennaio? A cosa dobbiamo prestare attenzione? Ce lo spiega la specialista in pianificazione pensionistica Diana De Luca. Buongiorno Diana, benvenuta.
Ciao Claudia. E buongiorno a tutti.
Allora, Diana, come spesso abbiamo detto, quando si parla di previdenza sarebbe il caso di essere preparati. Allora, in una prima battuta, come organizzarci al meglio per questi avvenimenti, per affrontare le sfide che ci aspettano?
Beh, sicuramente con la certezza che la pensione è una delle maggiori preoccupazioni per noi svizzeri, e questo ce lo dicono le statistiche da diversi anni a questa parte, ma soprattutto con la proattività di chi vuole condurre il suo futuro finanziario e non lasciarsi trasportare dagli eventi.
È così. E allora, tra poco, 076 321 11 13 per i messaggi WhatsApp e 0848 03 08 08 per le telefonate. Il 25 settembre 2022 abbiamo detto sì alla riforma AVS21 che è entrata in vigore il 1 gennaio di quest'anno. La riforma, si dice, garantirà l'equilibrio finanziario dell'AVS fino al 2030, mantenendo il livello delle rendite. Grazie all'aumento dell'età di pensionamento per le donne e all'incremento dell'imposta sul valore aggiunto. I cambiamenti principali spiegati oggi alla consulenza con Diana De Luca, specialista in pianificazione pensionistica. Allora Diana, partiamo proprio da qui, la riforma AVS21, possiamo fare un riassunto di cosa è cambiato da un mese a questa parte?
Certo Claudia, allora la premessa che hai fatto è correttissima. Questa riforma mira a stabilizzare il primo pilastro fino al 2030 e in realtà c'è chi sta già guardando oltre. Però è un altro argomento.
Certo.
E fare un breve riassunto è molto difficile perché questa riforma AVS è molto profonda e molto articolata, però diciamo che sostanzialmente porta a quattro grandi cambiamenti. Allora, intanto in prima battuta la parificazione dell'età di pensionamento tra uomini e donne, quindi tutti in pensione a 65 anni, anche le signore. Le donne colpite da questa modifica sono soprattutto quelle nate dal 1961 in avanti e da lì si comincerà ad un avvicinamento per gradi all'età di pensionamento a 65 anni e quindi ci saranno diverse fasi che porteranno queste signore verso i 65 di 3 mesi in 3 mesi. Quindi la parificazione vera avverrà di fatto nel 2028, ovvero per le signore che sono nate dal 1964 in avanti.
Diana, fino al 2001 le donne andavano in pensione a 62 anni, poi l'età è salita a 63, nel 2005 si è passati a 64 e come prima novità hai appena detto, quest'anno abbiamo il rialzo dell'età di pensione per le donne da 64 a 65. Ma che cosa ci dice questo adeguamento?
Mi viene da risponderti con una battuta.
Sì, fai.
No, adesso scherzi a parte. Questo adeguamento è un sintomo molto, molto chiaro di che quello che sta succedendo nel mondo economico. Appunto, come dicevamo in entrata, ci sono forze politiche che stanno guardando ancora più avanti con l'età di pensionamento e non dimentichiamo che ci sono alcuni paesi europei che hanno delle età già vicino ai 67, addirittura 68-69 anni. Quindi, se vogliamo commentare questo aspetto in maniera più ampia, dobbiamo tenere in considerazione diversi elementi che accumulano i vari paesi. Intanto l'aumento dell'aspettativa di vita, e qui c'è poco da dire. Viviamo più a lungo e questo sistema ci deve finanziare più a lungo. In secondo luogo abbiamo anche un elemento importante che fa parte della nostra società, sono dei cambiamenti strutturali nell'economia, quindi intendo anche e soprattutto ciò che concerne il mondo femminile. Le donne lavorano di più rispetto agli anni passati, è cambiato un po' il modello di lavoro nella famiglia. i profili sono più formati, sono più qualificati in entrambi i generi, certo, ma lo sviluppo certo. maggiore l'hanno avuto le donne e quindi ci sono degli adeguamenti da fare. E in terzo luogo, appunto, ci sono cambiamenti che riguardano il mondo del lavoro e le politiche della terza età che dipendono dalle fasi congiunturali. Penso in particolar modo alla creazione di schemi di prepensionamento di aziende, quindi quando si tratta di attuare delle misure di risparmio e bisogna tagliare dei posti di lavoro, piuttosto che l'incentivazione nel proseguire l'attività lavorativa oltre l'età del pensionamento, perché c'è una difficoltà di reperimento di manodopera qualificata. Quindi questo è proprio legato all'andamento dell'economia e talvolta anche dell'immigrazione.
Questa penalizzazione prevede tuttavia dei cuscinetti, no?
Questa penalizzazione per le donne prevede dei cuscinetti e lasciami tornare alla prima domanda che mi hai fatto sì. quando parlavamo di questi quattro grandi cambiamenti. Allora, il primo l'abbiamo detto. Il secondo cambiamento appunto riguarda in misura più vicina le donne che fanno parte di una cosiddetta generazione di transizione e che si ritrovano a dover andare in pensione a breve, perché sono proprio quelle nate tra il 1961 e 69 e che quindi hanno meno tempo rispetto ad altre per organizzarsi e migliorare le proprie prospettive. Quindi queste penalizzazioni sono state rese più dolci, diciamo, grazie all'introduzione di misure compensative, ovvero dei supplementi di rendita. Quindi
ecco, ci saranno... questo cerchiamo di capirlo proprio bene. Chi è nata in questo periodo di transizione, come fa a sapere cosa conviene fare, quanto le spetta, se riesci...
Sì, allora... bisogna mettersi a tavolino e fare dei calcoli e questo è piuttosto semplice, è chiaro. Poi ci sono persone come me che aiutano a fare questo, no? Quindi a dipendenza della tua classe di età bisogna analizzare dove ti trovi, che tipo di reddito medio hai e dove vuoi andare. Quindi queste penalizzazioni vanno proprio calcolate sulla base di tabelle. Quindi ci sono le donne che percepiranno l'AVS all'età ordinaria e che quindi avranno diritto a un supplemento che verrà loro garantito a vita, parlo sempre di questa generazione di transizione, e ci sono invece delle signore che magari decideranno di anticipare il momento della pensione rispetto all'età canonica e che quindi saranno meno penalizzate rispetto al passato. Fammi fare solo una piccola certo. parentesi. Vi ricordate, per chi segue in particolare questo tema, in passato abbiamo parlato dell'anticipo dell'AVS. Un tempo, fino al 31/12/2023, quindi fino a pochi giorni fa. Esatto. L'anticipo era possibile per blocchi fissi. Potevo anticipare l'AVS di un anno oppure di 2 anni. E la decurtazione che mi veniva imposta, decurtazione a vita, ammontava al 6,8% nel caso dell'anticipo di un anno o del 13,6% nel caso dell'anticipo 2 anni. Oggi questo cambia, quindi le signore che vogliono anticipare la loro rendita AVS non sono più obbligate ad anticipare per blocchi fissi, 12 mesi o 24 mesi, ma possono sceglierlo su base mensile e queste percentuali che prima ho citato saranno attenuate. In buona sostanza, sarà possibile essere più flessibili nella percezione della VS in anticipo e sarò meno penalizzata.
Allora, non è facile no. Capire, mi perdoni anche il pubblico, questo non ha nulla a che vedere o stiamo parlando delle agevolazioni per quanto concerne le aliquote di riduzione? Questa è ancora un'altra cosa.
Sono proprio queste.
Ah, sono queste.
Queste aliquote di riduzioni sono delle percentuali che decurtano la nostra rendita AVS qualora noi volessimo andare in pensione in anticipo rispetto alla nostra età ordinaria di riferimento, di pensionamento.
Quindi decurtano vuol dire che riceviamo meno quando andiamo in anticipo.
Sì.
Ok. Vabbè, non è semplice, ripeto, l'argomento è abbastanza complicato.
Non è semplice.
Immagino che anche per il pubblico.
E non finisce qui. E non finisce qui, perché se vogliamo ritornare ai nostri quattro grandi cambiamenti e parliamo di questa flessibilizzazione della rendita, quindi posso riscuoterla prima della normalità, posso anche riscuoterla dopo, questo era già possibile prima. La novità che viene introdotta su questo frangente è che posso decidere di non riscuoterla tutta, quindi posso farmi versare una percentuale della mia rendita AVS, quindi andare in pensione un po'. lasciar passare del tempo per poi andare a riscuotere questa rendita nella sua interezza più avanti.
Ok, quindi stiamo parlando di chi decide di andare avanti oltre l'età di pensionamento classica o non necessariamente?
Anche.
Anche, perché in questo caso chi decide appunto di andare avanti oltre l'età di pensionamento classica, quindi 65 anni, quali sono poi innanzitutto, quali potrebbero essere le motivazioni alla base di una decisione di questo tipo?
Beh, le motivazioni possono essere di vario genere. Intanto vorrei citare uno studio recente molto, molto interessante che ho trovato in preparazione di questa puntata e che vale la pena condividere con voi.
Volentieri.
E parla appunto di ricerca economica e salute pubblica. E in passato la ragione primaria per continuare l'attività lavorativa oltre l'età ordinaria di pensionamento era strettamente correlata alle necessità finanziarie, quindi alla consapevolezza di non avere una pensione sufficiente a 65 anni oppure a 64, stiamo parlando del passato per le donne, e di dover andare avanti a lavorare per aumentare le nostre entrate e quindi accumulare un pochino più di risorse in vista del nostro pensionamento. Oggi invece la società è cambiata e quindi questa volontà di andare avanti a lavorare oltre l'età ordinaria di pensionamento è da ricercarsi sempre più in fattori socio-economici, come ad esempio la buona salute, la voglia di andare avanti a lavorare perché il nostro lavoro ci piace, il fatto di mantenere dei contatti sociali, il fatto di avere una grande motivazione al lavoro, le condizioni di lavoro dove mi trovo mi piacciono, e quindi questa è la maggioranza delle persone che risponde a questo studio, il 30%, dice che lo fa per ragioni personali e sociali. Abbiamo poi un'altra grande fetta di intervistati, il 28%, che attesta di continuare ad andare avanti a lavorare perché il datore di lavoro lo richiede. Quindi il datore di lavoro richiede la continuazione di questo rapporto perché la persona è fondamentale per quel ruolo oppure ha delle skills particolari, perciò viene richiesto. Abbiamo sempre la motivazione economica, in ragione leggermente inferiore, quindi le rendite da pensione sono insufficienti e quindi c'è esigenza di continuare ad andare avanti a lavorare e generare un reddito. E poi abbiamo gli indipendenti, professionisti che molto spesso portano avanti il loro studio, la loro attività e la loro clientela nel ramo di cui si occupano, quindi certo. Penso a medici, avvocati, ingegneri e tanti altri, ecco. Quindi possono gestirsi un po' più facilmente.
Se ci soffermiamo un po' di più sull'aspetto economico, no? Abbiamo parlato di quello sociale più che altro, ma ecco, a livello economico cosa comporta e come funziona?
Allora, nella legge vigente fino alla fine del 2023, gli assicurati che decidevano di andare avanti a lavorare oltre l'età di pensionamento erano comunque costretti, come oggi, a versare i contributi AVS sul reddito d'attività lucrativa, e poi c'è tuttora una franchigia esente da questi contributi. La pecca un po' del sistema era, e la critica che si faceva era che questi contributi supplementari versati rispettivamente, questi redditi d'attività lucrativa generati in più, non potevano essere utilizzati per migliorare la propria posizione AVS, la propria rendita AVS. E infatti una novità di questa riforma va proprio a colpire questo aspetto. E quindi le persone che dal 1° di gennaio del 2024 decidono di andare avanti a lavorare oltre l'età di riferimento, 65 anni, possono utilizzare questa estensione del loro periodo di lavoro e i redditi generati in più per andare a migliorare la propria rendita AVS. Ci sono dei limiti, io non è che posso andare avanti a lavorare 5 anni in più fino all'età di 70 anni e portare la mia rendita AVS a livelli esorbitanti, posso al massimo migliorarla fino al massimo consentito, Però se per esempio io durante la mia vita di lavoro ho lavorato per i canonici 44 anni, quindi la famosa scala completa, ma ho avuto un reddito determinante sotto una certa soglia e quindi a causa di questo non posso ambire a una rendita totale, grazie a questo extra lavoro io posso andare a intervenire su quella cifra andando a migliorare le mie prospettive di AVS.
Diana, lasciamo spazio a qualche domanda del pubblico sì. Che ne stanno arrivando. La signora Ilaria chiede come funziona per chi è indipendente. Io sono content writer freelance e non ho idea di come informarmi. Ci scrive da Zurigo, aggiunge.
Ok, allora questo è tutto molto nuovo, quindi chi fa questo mestiere, chi fa il mio mestiere si sta formando proprio in questi mesi dove stanno arrivando tutte le direttive, tutte le formazioni e tutte le particolarità. Qui è chiaro che c'è una grandissima responsabilità individuale, come ormai nel mondo della previdenza da anni, dove ognuno di noi deve muoversi per raccogliere le informazioni e conoscere la sua situazione prima di tutto. Quindi io consiglio alla signora di raccogliere tutta la sua documentazione personale, previdenziale, finanziaria e fare un bilancio della situazione con un professionista, perché poi l'indipendente ha delle peculiarità molto più complesse rispetto a un dipendente come noi, dove la situazione è più semplice da leggere.
Renato invece chiede: se decido di andare in prepensionamento senza toccare l'AVS, ma comunque lasciando il lavoro e pertanto non più versando contributi AVS, come e dove devo annunciarmi per pagare un premio per non avere buchi di anni di contributi?
Allora, il dovere di versamento dei contributi AVS noi lo abbiamo fino ai 65 anni di età in questo caso, e perciò è obbligatorio versare i contributi AVS. Bisogna rivolgersi all'Istituto Assicurazioni Sociali, dove c'è tutta una procedura da seguire e che concerne le cosiddette persone senza attività lucrativa. Quindi chi va in pensionamento anticipato e non ha più un reddito soggetto all'AVS ha il dovere di annunciarsi per farsi calcolare il contributo corretto secondo la sua situazione finanziaria e quindi non perdere i famosi anni di contributo causati dal prepensionamento.
La signora Angela chiede: sono nata nel 1961, quando potrò andare in pensione?
64 anni e 3 mesi.
Ah, caspita, una calcolatrice.
Credo, Devo dire la verità, Claudia, spero sì. Di non ricevere domande troppo precise, perché sono tante le cose da sapere a memoria.
Sono difficili.
Sono cambiate, i parametri di questa riforma AVS sono veramente dettagliati, si sviluppano non più come prima su parametri semplici, ma su parametri complessi che vanno ad agevolare certe situazioni più di altre, parlo dei redditi bassi piuttosto certo. Che dei medio-alti, e sono tutti tarati con delle percentuali, è molto particolare, perciò bisogna leggere le situazioni con i documenti sotto gli occhi.
Certo, a proposito di questo, Cri dice, a proposito del fatto che accennavi la possibilità di continuare a lavorare oltre l'età perché lo richiede il datore di lavoro, la signora scrive: continuerà solo chi ha un lavoro d'élite, lo chiama. Non credo proprio che una cassiera o un muratore vorrà essere il datore di lavoro vorrà tenerlo oltre.
Qui entriamo nella considerazione che abbiamo espresso prima sui fattori congiunturali, sono d'accordo con questa affermazione.
Certo.
Sappiamo com'è la situazione.
Assolutamente. Diana, allora finora abbiamo parlato di compensazione di lacune nella previdenza professionale, no? Lo dicevamo prima, per quanto riguarda il primo pilastro. Sappiamo però che si aprono delle possibilità anche nel mondo del secondo pilastro e da un lato viene da pensare che siamo sempre più sollecitati, dobbiamo agire, no? Per provvedere alla nostra previdenza, ma dall'altro può essere interessante per chi non ha potuto per diversi motivi versare l'AVS in maniera continua e quindi non ha magari grandi aspettative di pensione, no? Ad esempio le persone che hanno fatto periodi senza attività professionale o periodi all'estero per motivi familiari, insomma. In questo caso che cosa si può fare per migliorare la pensione in generale?
Sì, allora esatto, fino adesso abbiamo parlato a grandi linee di queste possibilità di migliorare il primo pilastro, quindi di migliorare l'AVS andando avanti a lavorare oltre l'età di riferimento e usando questo periodo supplementare per migliorare le nostre prospettive. Sappiamo, e ne abbiamo parlato più volte in passato, che la nostra cassa pensione nella maggior parte dei casi ci dà la possibilità di effettuare dei riscatti. I versamenti supplementari che sono deducibili fiscalmente di principio e questo comporta sicuramente il miglioramento delle nostre prestazioni pensionistiche in termini di capitale o rendita. Quindi abbiamo due elementi importanti e basilari su cui noi come individui possiamo lavorare, il primo pilastro e il secondo pilastro. È chiaro che la responsabilità individuale è diventata un dato di fatto. Il sistema svizzero prevede un certo schema, il sistema dei tre pilastri, è sicuramente un ottimo schema, è uno schema che talvolta deve essere sottoposto a degli aggiustamenti e siamo proprio in una fase di questo tipo. Quest'anno saremo chiamati in diverse occasioni a dire la nostra opinione.
Sì.
Ed è sempre più nostra responsabilità saperlo ottimizzare al massimo e sfruttare secondo le nostre possibilità. Non dimentichiamo che oltre all'AVS, alla previdenza professionale obbligatoria o facoltativa, c'è il terzo pilastro. Il terzo pilastro che è un elemento diventato importante per migliorare le nostre aspettative pensionistiche, che è facoltativo, non siamo obbligati ad avere una formula di terzo pilastro, ma è caldamente auspicato se noi vogliamo mantenere un certo tenore di vita dopo il pensionamento. E in realtà dopo la compensazione di lacune o il miglioramento di prestazioni del primo e del secondo pilastro, spero che presto potremo anche parlare di compensazione di lacune nel terzo pilastro.
Quindi terzo pilastro e come recuperare praticamente il tempo perso? Perché c'è aria di novità anche in questo campo, nel terzo pilastro?
Speriamo, sì, c'è aria di novità. C'è un avamprogetto che è stato depositato ed è in fase di studio fino all'inizio di marzo. L'obiettivo è quello di compensare le lacune che ci siamo creati nel terzo pilastro perché per una serie di motivi non lo abbiamo potenziato al massimo, quindi non abbiamo potuto versare i contributi massimi per tutti gli anni a disposizione e quindi le forze politiche stanno studiando una soluzione per permetterci di recuperare il tempo perso, avendone le possibilità. Qui penso ad esempio a persone che non hanno avuto dei periodi di lavoro completi, quindi non hanno potuto destinare delle risorse al terzo pilastro, a chi è stato all'estero e poi è tornato e non ha potuto contribuirvi, a chi magari ha un lavoro part-time e quindi non ha potuto versare la cifra massima per tutta la sua carriera professionale o semplicemente perché non ne aveva la possibilità, perché non dimentichiamoci che è un risparmio supplementare. E non tutti, magari soprattutto i giovani, possono da subito destinare 7.056 franchi all'anno a favore di questa formula di risparmio. Quindi l'obiettivo è proprio quello di andare a compensare le lacune. Anche qui non è facile, è un po' dibattuta la cosa e vediamo che proposte arriveranno.
Poi sul terzo pilastro prossimamente torneremo con una puntata della consulenza. Pierre chiede, a proposito di estero, citavi prima, ho lavorato 8 anni in Italia, poi da 30 anni sono in Svizzera e sto creando il mio capitale per la previdenza, includendo secondo e terzo pilastro. Come verranno calcolati i contributi italiani? Quindi quegli 8 anni immagino che ha lavorato.
Non vanno persi ai fini svizzeri, quindi Pierre è importante che lei mantenga tutta la documentazione relativa ai periodi di contribuzione in Italia perché verranno riconosciuti per il calcolo della sua rendita e questo verrà fatto al momento dell'inoltro della domanda di calcolo o di versamento della rendita AVS.
Nadia invece chiede: io, donna, 50 anni, sposata, ho smesso di lavorare nel 2019 e non sto quindi al momento pagando nessun contributo AVS. Dovrei pagare o non mi devo preoccupare perché lavora il marito e paga già lui?
È così, essendo sposata, il marito provvede alla copertura del contributo AVS anche per la moglie, quindi in questo caso non deve fare nulla.
Ah, un'altra domanda. Sono nata nel 1968, faccio parte della generazione di transizione, ma cosa devo fare?
Allora, fa parte nella generazione di transizione nella misura in cui decide di flessibilizzare la sua rendita AVS. Quindi chi è nato in questa classe d'età andrà in pensione direttamente a 65 anni. Avrà il diritto a ricevere un supplemento di rendita mensile a vita che viene determinato in base al suo reddito medio. Faccio una parentesi sul reddito medio che verrà calcolato in base al reddito medio e si articolerà appunto in determinate percentuali. Quindi nei documenti della riforma AVS21, se si vuole andare in profondità, si trova questa tabella che mostra quanto ci spetta, se siamo in questa generazione di transizione, nel corso del tempo. Adesso, per darvi una misura, passiamo da un minimo di 12,50 franchi al mese, vita natural durante, a un massimo di 160 franchi al mese, vita natural durante.
E la cifra?
La cifra che viene determinata appunto dipende dall'anno di nascita e dal reddito medio che una persona ha conseguito. Il reddito medio determinante,
più è basso, questo, più ricevo.
Questo che volevo dire, è determinato dal nostro estratto conto individuale AVS. Quindi, a mio avviso, e lo ripeto sempre a chi si rivolge a noi per queste consulenze, è: verificate il vostro conto individuale dell'AVS, è una cosa che molti non fanno, perché è interessante valutare lo sviluppo del reddito medio nel corso di una vita. E lì oggi ci sono delle informazioni che alle donne in generazione di transizione 1961-69 servono, perché almeno capiscono dove si possono situare. E questo estratto è reperibile in internet, si può ordinare gratuitamente presso l'Istituto Assicurazioni Sociali.
Un altro messaggio dice: ho letto che, virgolette, le donne che inizieranno a riscuotere la rendita al raggiungimento dell'età di riferimento riceveranno un supplemento mensile per tutta la vita. Quello che dicevamo ora.
Esatto.
Invece, continua, quelle che opteranno per la riscossione anticipata della rendita saranno applicate aliquote di riduzione più favorevoli.
Sì.
La domanda è: ma cosa significa e cosa conviene fare?
Domanda molto interessante. Allora, intanto l'affermazione è più che corretta. Le donne che decidono di anticipare il versamento in proprio favore dell'AVS, quindi vuol dire riceverla a partire da 62 anni per le donne in generazione di transizione, non riceveranno il supplemento a vita perché anticipano e non ne hanno diritto. Tuttavia avranno diritto a delle aliquote di riduzioni favorevoli, ed era quello che abbiamo accennato prima. Quindi non si applicherà quel 6,8/13,6 secco per un anticipo di un anno o di due anni, ma si applicheranno delle percentuali attenuate che girano nell'ordine dello 0% e 10,5%. Alla seconda domanda, cosa mi conviene fare, bisogna armarsi di carta e penna e farsi un calcolo, perché tutto questo, tutta questa convenienza ha un valore a dipendenza della nostra longevità o aspettativa di vita. Quindi se vogliamo capire fino a che punto ci conviene rimanere sul nostro binario e percepire la pensione all'età ordinaria con questo supplemento, oppure anticipare la pensione AVS, farcela versare con un anticipo, sacrificando quel supplemento ma avendo delle riduzioni favorevoli in percentuali, dipende poi alla fine dei giochi da quanto tempo viviamo, quindi la convenienza va calcolata con un ragionamento di questo tipo.
Aiuto, mi sto perdendo. Lascio la parola agli ascoltatori. Buongiorno a chi oggi ha 68 anni, sta ancora lavorando e pagando l'AVS, potrà godere degli incrementi della rendita anche per il periodo anteriore, e cioè dai 65 anni, o solo a partire dal 1 gennaio 2024?
Suggerisco una telefonata agli uffici preposti, è un caso particolare, probabilmente si potrà inoltrare una richiesta e questa estensione sarà limitata, però preferisco rimandare certo. La domanda a chi se ne occupa a livello proprio di uffici cantonali.
Una signora chiede: sto ascoltando da ora e sono nella fascia di transizione, ho 62 anni. Sì, se ho capito bene, sì. È nella fascia di transizione.
Sì, è nella fascia di transizione, quindi deve valutare il suo percorso a breve termine.
Poi ancora dal pubblico: ma siamo poi sicuri che questa riforma ABS 21 ci porti indenni fino al 2030? E dopo? In effetti il 2030 è qua.
E domani, sì. Allora, indenni ci porterà fino al 2030? Sì. Indenni non lo posso giudicare io, è sicuro che ci sono ci saranno molto probabilmente altre novità per portarci oltre al 2030, perché già si sta guardando al finanziamento fino al 2033 con altre iniziative che oggi non commentiamo, non è la sede
certo.
giusta, però quello che è importante sapere è che ognuno di noi deve guardare più lontano, a dipendenza della fascia di età in cui ti trovi. Io guardo al 2033 personalmente, è chiaro che sono cosciente che non è la panacea di tutti i mali questa riforma e bisognerà ancora modificare delle situazioni per garantire il finanziamento dell'AVS, ma la Confederazione ci sta lavorando alacremente.
Raffaele chiede: i conviventi con figlio AVS sono due conti, prestazioni separate? Conviventi.
I conviventi, sì, certo. Conviventi, due persone che non sono sposate, sono responsabili singolarmente per la propria partita AVS.
La signora Cristina vuole sapere se da indipendente conviene fare anche il secondo pilastro o basta il terzo pilastro.
Non è una domanda a cui posso rispondere così, ci vorrebbe una consulenza personalizzata, dipende
certo.
dagli obiettivi della signora, sicuramente il secondo pilastro dà degli elementi in più che possono essere favorevoli per la persona, però suggerisco una consulenza privata in
personale.
Questo caso.
Anna dice: sono nata nel 1961, il supplemento lo ricevo anche se sono coniugata e mio marito è del 60 e
sì.
andrà in pensione a 65 anni.
Assolutamente sì, il supplemento viene considerato, non sarà oggetto di rincaro, quindi non sarà mai aumentato, è a sé stante, è così ed è garantito per sempre.
Magari chiudiamo con una domanda sull'aspetto fiscale, che se non mi sono persa troppo nella chiacchierata, forse non l'abbiamo toccato questo argomento. Per quanto appunto riguarda l'aspetto fiscale, cambierà qualcosa? Perché ho letto che al momento del pensionamento si percepisce un salario a cui va ad aggiungersi una parte della rendita di vecchiaia. Il reddito quindi può aumentare con un conseguente incremento delle imposte.
Allora, rileggo la tua domanda.
Sì.
Stiamo parlando di una persona che a 65 anni va avanti a lavorare e desidera anche riscuotere la rendita AVS. Quindi lo stipendio d'attività professionale come reddito verrà sommato alla prestazione AVS, ci sarà un incremento del reddito
sì.
imponibile e un incremento quindi della fiscalità. E questa è proprio una condizione che va gestita per capire se magari è il caso di posticipare la rendita. È proprio necessaria
certo.
percepirla a quell'età e percepirla tutta, perché sarà anche possibile riscuoterla parzialmente.
Beh, insomma, conviene forse per molti mettersi nelle mani di qualcuno che queste cose le conosce bene. Almeno io parlo per me stessa quando sarà il momento, perché non è facile davvero. Grazie Diana De Luca, specialista in pianificazione pensionistica. Prossimamente il 23 febbraio parleremo del terzo pilastro. Grazie Diana.
Grazie
davvero.
A te Claudia.